c'è già questa cosa qua. Più sono i valori che riesco a inserire nella bottiglia, più posso vendere il vino a prezzo alto, ma devo avere anche in tasca una narrazione efficace per giustificare questo prezzo aggiuntivo. E io ho proposto Lance Capital per aiutarmi a capire quanto può essere questo prezzo aggiuntivo e dove la componente intrinseca incontra quella del consumatore, incontra la componente di valore del paesaggio di chi il paesaggio lo fa, del viticoltore. Possiamo usare Lance Capital per creare una narrazione corrente. E è uno strumento che per funzionare deve capire come funzionano le cose, quindi partire dalla pianificazione territoriale, ma arrivare giù bene fino nel vigneto. E le cose, allora, hanno dato soddisfazione, il Lance Capital posso dire che funzionano e io lo sto vedendo perché insieme ad Alvaro stiamo lavorando alla rotta del vino di Gran Canaria, la strada del vino di Gran Canaria che stiamo costruendo assieme. Grazie.
Grazie mille. Grazie a Fabio Zottoli, ricercatore della Fondazione MAC, che ci ha raccontato questa esperienza di Lance Capital di introduzione di un nuovo metodo di stima, potremmo dire, forse. E andiamo avanti con gli interventi. Abbiamo Andrea Aldrighetti, sommelier e collaboratore di Slow Wine, che ci farà un viaggio tra il Brenta e la Valle d'Adige. Eccolo qui. A te la parola.
Grazie. Posso sedermi anch'io?
Assolutamente.
Anche se non ho niente da farvi vedere, almeno sono comodo. Allora, io, ha detto tutti, ho Fabio, che non conoscevo, ma è un piacere averlo ascoltato. Io sono un collaboratore di Slow Wine. Slow Wine è una delle tante, forse troppe, guide ai vini che sono pubblicate in Italia. La nostra guida ha una particolarità che già nel sottotitolo esprime un po' il rapporto che vuole avere con il territorio. Infatti la guida si chiama Slow Wine, storie di vita, vigne e vini in Italia. Io ho il privilegio, perché quello è un privilegio, di poter camminare le vigne, come diceva Veronelli. Io ho intrapreso quasi 10 anni fa questa collaborazione ispirandomi a due mostri sacri che erano uno Veronelli, non c'entra niente, ma anche Mario Soldati, che ha scritto il più bel libro sicuramente sul vino pubblicato in Italia, che è poi una raccolta di articoli. Camminare le vigne vuol dire percorrerle, avere un occhio non solo a quello che è il prodotto finito, a quello che è il vino, ma capire anche dove il vino nasce, con chi nasce, perché comunque l'uomo è una componente fondamentale nel vino, e questo serve anche per scoprire quello che io chiamo la quarta dimensione del vino. Io sono un sommelier, quindi sono abituato ad assaggiare il vino secondo la classica procedura analisi del sommelier, quindi prima lo si guarda, la vista, poi lo si annusa, l'olfatto e infine c'è la parte più interessante, che è quella tattile, quella del gusto. Quello che tante volte dimentichiamo è quello che c'è anche oltre, la quarta dimensione è il paesaggio, il luogo dove nasce, il territorio. Io mi sono fatto 2 appunti su, che poi li ho già sentiti anche nominare stamattina, su quello che sto pomeriggio, su quello che sono, quello che è la definizione di paesaggio, quindi una parte di territorio che ha un carattere dato da più fattori, che sono il fattore naturale e o il fattore umano e l'interazione tra questi. Il mondo del vino ha un suo concetto di paesaggio un po' più ampio, che è quello di terroir. Il terroir è il paesaggio, chiamiamolo con l'applicazione vino. Il terroir è, come si diceva prima, una parte di territorio, anche quello, dove abbiamo un'interazione tra la parte naturale, quindi il territorio, il suolo, il clima, l'ambiente, la sua morfologia, le culture, quindi la vite, e soprattutto la viticoltura, soprattutto l'uomo, quindi c'è un rapporto in più che si aggiunge rispetto al paesaggio. E quindi nel terroir l'uomo ha una doppia funzione rispetto al paesaggio, perché ha una modella il territorio, modella il paesaggio e soprattutto modella anche quello che è il prodotto di quel territorio, il vino. Un un vino, secondo me, secondo anche quello che abbiamo come idea nella guida, deve sapere di territorio, deve portare il gusto del territorio. E un limite della definizione di terroir, o meglio, la terroir è una parola che è molto usata, spesso viene un po' distorta e viene un po' abbinata a un concetto di denominazione, che è un concetto completamente diverso. Il terroir può essere una vigna all'interno di una denominazione amplissima, purtroppo, non usiamo la parola purtroppo, io penso ogni tanto al Trentino, il Trentino ha una varietà di ambienti, di territori esagerata, eppure la denominazione è unica e anzi finora, tolto un piccolo passo per cercare di vitalizzare una zona importantissima, secondo me, che è la Val di Cembra, non è valorizzato in nessuna maniera, anzi ci sono alcune indicazioni geografiche che quasi danno più indicazione proprio dei territori, pensiamo a Vallagarina, quasi più esemplificativa della parola Trentino. L'incontro che volevamo fare oggi era, l'abbiamo chiamato il viaggio enoetnografico tra il Brenta, le Dolomiti di Brenta, dove abito, dove vivo, e Sabina Radavio. È la prima volta che arrivo a Avio io, quindi la seconda. Mi sono anche perso per strada. Naturalmente il mio percorso, le strade sono due, potevo scendere seguendo il fiume Noce o seguendo la Sarca. Seguendo i fiumi si incontrano dei territori secondo me straordinari, ma ci sono tre territori in Trentino che a me piace sempre raccontare, soprattutto quando durante il lavoro, io lavoro in un hotel, posso raccontare delle cose molto caratteristiche del Trentino. Ci sono tre territori vinicoli secondo me che contano più di altri, senza offesa a chi poi non nominerò. Uno sicuramente è la Piana Rotaliana, che è un unicum del Trentino, l'altro è la Val di Cembra e un terzo è la Valle dei Laghi. Il discorso è un po' più complicato, parlando di paesaggi penso sempre che la Piana Rotaliana sia forse uno dei paesaggi più brutti che uno possa incontrare venendo in Trentino. A me piace dare delle indicazioni abbastanza caustiche quando ho dei visitatori in hotel e dico, se voi salite, l'indicazione migliore per capire il vino trentino è seguire le uscite autostradali. Fa un po' ridere, però effettivamente noi con le uscite autostradali riusciamo a trovare anche i migliori vini trentini. Abbiamo l'uscita di Avio, abbiamo qua uno dei vini iconici del Trentino che è San Leonardo, abbiamo Trento e anche lì che incrociamo un'altra bandiera che sicuramente è Giulio Ferrari, è l'azienda Ferrari, i suoi vini. Abbiamo poi l'uscita di San Michele all'Adige e lì abbiamo la Piana Rotaliana che ci aiuta. La Piana Rotaliana, vi dicevo, io lo trovo uno dei territori più brutti, se vogliamo, perché è sicuramente influenzato dall'urbanizzazione un po' spinta che ha mangiato i vigneti. È una zona molto bella da visitare per un appassionato di vino. Ed è bello frequentare le cantine della Piana Rotaliana perché ti fanno capire come quella che sembra un territorio estremamente omogeneo, uno passa in macchina e non vede altro che questi grandi pergole, in realtà se uno ha la volontà di camminare fra le vigne e di percorrere con i produttori, basta guardare per terra e si trovano delle diversità assolute. Vediamo che il terreno è diverso facendo pochi passi. C'è una grande ricchezza molto localizzata che non riusciamo a vedere dall'alto. La Val di Cembra è uno dei, io lo chiamo il terroir maltrattato, è sicuramente il territorio più maltrattato in Trentino, non da parte degli agricoltori, anzi la Val di Cembra è secondo me una cosa spettacolare, è un biglietto da visita del Trentino che ha pochissimi paragoni. Nel mondo del vino sono poche insomma le realtà che hanno dei paesaggi così stupefacenti. Ma perché è un territorio maltrattato? Perché il suo valore assolutamente non viene percepito. quello che si diceva poco fa con l'intervento di prima, del valore del paesaggio, ecco lì uno forse degli esempi massimi, secondo me, di valore del paesaggio che viene